col permesso del More della Rocca e col permesso di mio padre, due parole in onore del Bar Mitzvah, due parole in onore di Nathan. Il Midrash dice sulla parasha della nostra settimana, sulla parasha di Noach, la parasha di Noè, che Noè ha visto tre mondi. Ha visto il mondo prima del diluvio, ha visto il mondo durante il diluvio e ha visto il mondo dopo il diluvio. Perché il Midrash ci dice questa cosa? Perché i tre mondi che Noè ha visto sono tre mondi che non possono essere comparati l'uno con l'altro. Ci sono tante differenze tra questi mondi. Una differenza chiarissima ce la insegna un rabbino romano almeno di adozione, Rabbi Ovadia Sforno, che ci dice che ci sono una serie di cambiamenti climatici che sono avvenuti nel mondo. Il mondo prima del diluvio non aveva le stagioni, era un mondo perennemente in primavera. Durante il diluvio c'è il diluvio, e il mondo dopo il diluvio è il mondo come noi lo conosciamo, il mondo con le stagioni. Ci sono tante differenze tra questi mondi, ma quello che ci vogliono dire i Chachamim è che sono tre gruppi, tre mondi completamente diversi. Allora io vorrei provare a tracciare una similitudine con i tre momenti della vita dell'uomo. C'è, secondo la Halakha, sono due momenti importanti dal punto di vista della Halakha nella vita di una persona: il compimento dei 13 anni, il compimento del Bar Mitzvah, e i 20 anni. Cioè, noi sappiamo che con 13 anni il ragazzo diventa responsabile dei confronti delle mitzvot, deve iniziare a fare le mitzvot ed è responsabile rispetto ai tribunali umani. Cioè, da questo momento in poi Nathan ha l'obbligo di seguire le mitzvot ed è una persona adulta e capace di intendere e volere per ogni cosa inerente alla vita ebraica. Puoi testimoniare in tribunale, la tua parola vale quanto la parola di un adulto, e tutto ciò che concerne il tuo essere adulto nei confronti delle mitzvot. Però noi sappiamo anche che i Chachamim ci dicono che Kadosh Baruch Hu non punisce, a differenza del tribunale umano, Kadosh Baruch Hu non punisce fino ai 20 anni. Cioè, tutti quelli che dicono che la Torah è un po' così perché prende in esame soltanto un'adolescenza fisica ma non intellettuale, non è assolutamente vero. La Torah ci dice che è vero che c'è una fase di prima maturità, che è la fase del Bar Mitzvah, e questa è una fase umana, e c'è una fase di ulteriore maturità, che è quella dei 20 anni, ed è una fase, possiamo dire, una fase di maturità, piena maturità intellettuale, nella quale l'uomo è, il ragazzo non è più ragazzo ma è diventato veramente un uomo ed è pienamente capace di intendere e volere. Non è un caso che se la pubertà arriva a 13 anni, i cambiamenti fisici, fisiologici del ragazzo arrivano a 13 anni, la Torah stessa non dice al ragazzo di sposarsi a 13 anni, ma dice ben yudchet, nel trattato di Avot, ben yudchet la chuppah, 18 anni è l'età, siamo prossimi ai 20 anni, è l'età giusta per iniziare a sposarsi. Cioè, a dire, se possiamo paragonare con l'età, con i tre mondi di Noè, che esiste un primo mondo prima del diluvio, potremmo chiamarlo quello dell'infanzia, in cui non esistono stagioni, è tutto quanto piatto, si è dei bambini, non si hanno responsabilità, è tutto un mondo un po' particolare. Esiste quello che è il mondo all'interno dell'arca, che sono tra i 13 anni e i 20 anni, è un mondo molto complicato in cui fuori c'è stato un gran diluvio e succedono tante cose sconvolgenti per un adolescente. E poi c'è il mondo degli esseri adulti, il mondo quello che viene dopo, il mondo in cui ci sono le stagioni, ci sono le salite, ci sono le discese, c'è l'inverno, c'è l'estate, ci sono le responsabilità, ci sono tante altre cose. A quello che voglio dire, Nathan, è che tu stai entrando in questo momento per un certo verso all'interno della Teva, all'interno dell'arca. E quest'arca ha una grande caratteristica, quella di essere un compartimento stagno. Deve galleggiare, non deve fare entrare l'acqua e deve in qualche modo proteggerti dal mondo che c'è fuori e che è particolarmente complicato. I maestri ci dicono anche che Og, il re di Bashan, che rappresenta lo Yetzer Hara, si attacca a questa teva di Noach e vuole entrare. Noach lo tiene fuori. Quindi questa è una delle caratteristiche che devi cercare di avere nel corso di questi, di questo periodo, di questi 7 anni che vanno dai 13 ai 20 anni, è quello di crearti le tue difese nei confronti dello YSRR, di quello che è all'esterno. E io voglio concludere dicendo una cosa che secondo me è molto importante, che nel momento in cui Noach esce dall'arca, nel momento in cui, in questo paragone possiamo dire, finisce il periodo dell'arca, quindi nel momento in cui arriva nei 20 anni, in quel momento in cui arriva la profonda maturità, Noach fa una scelta geografica. Cioè, noi non sappiamo niente di dove viveva Noach prima del diluvio, non sappiamo più o meno niente della geografia del diluvio. Sappiamo una cosa, la dice il Maimonide in maniera chiarissima, che nel momento in cui Noach esce dall'arca, Noach va a Gerusalemme e costruisce un altare a Gerusalemme. E sappiamo anche che poi i figli di Noach, Shem, diventa re di Gerusalemme ed è il Malchizedek della Torah. Allora l'invito che e l'augurio che io ti faccio è che quest'arca ti porti veramente a Gerusalemme, ti porti a Eretz Israel, e che questo tuo percorso che va dai 13 ai 20 anni sia veramente una preparazione per poter arrivare a costruire il tuo altare a Gerusalemme.
La Torah è composta di 54 parashiot, come ti è stato insegnato. Le prime due parashiot, quella che abbiamo letto la settimana scorsa e quella che leggeremo e che anche te leggerai, farai la tua parte, riguardano l'umanità intera. E invece quest'altra settimana, con la parasha di Lecletà, entreremo nell'ambito della famiglia ebraica, che naturalmente ancora non si può chiamare nazione in quanto riguarda Abraham Avino. Ora, i nostri nemici, che purtroppo nel corso della nostra lunga storia sono stati tanti, tantissimi, e purtroppo non soltanto sono stati, ma sono tantissimi, quando hanno voluto fare un dispetto al popolo di Israele, la prima cosa era bruciare i libri del Talmud soprattutto, perché, dice l'ebreo, trova praticamente la sua vita, no? Il suo modo di vivere lo trova in questi libri, nel Talmud, quindi l'importanza dello studio e via di seguito. Bruciavano i libri e immediatamente c'era la proibizione di 3 grandi mitzvot. Si vietava al popolo di Israele di fare la milà ai propri figli, si vietava al popolo di Israele di rispettare Shabbat e si vietava al popolo di Israele di mangiare kasher. Ora, dove troviamo noi queste grandi mitzvot? Ma la mitzvah dello Shabbat la troviamo già nella parasha della settimana scorsa e nelle vostre case la troverete, se Dio vuole, ogni venerdì sera, quando risponderete al capo famiglia: chi vo Shabbat mi colme l'acto, asherbara Elohim la asod. Qui si parla quindi di un giorno diverso da tutti gli altri, che è appunto lo Shabbat. La Milà la troviamo immediatamente con Abraham Avinu. Quindi ecco che abbiamo trovato già 2 mitzvot. Dove troviamo praticamente la kasherut, o almeno, se non nella minuziosità della kasherut, ma gli animali che sono permessi e quelli che sono proibiti? Nella parasha di Noach. Nella parasha di Noach tu sai che l'arca di Noè era fatta, come ti ha detto Jonathan, era fatta a scompartimenti. C'erano 2 scompartimenti diversi, uno dove c'erano gli animali non kasher e l'altro dove c'erano gli animali kasher. Che cosa significa kasher? Cioè, gli animali che Kadosh Baruch Hu ha dato al popolo di Israele da mangiare, da nutrirsi, sono gli stessi animali che si potevano offrire al Signore. Quindi ecco che la kasherut, intesa come distinguo degli animali stessi, già la troviamo nella parasha di Noè, cioè nella parasha della settimana prossima. Ora, molti si chiedono, ma ci sono delle incongruenze nella Torah stessa a proposito di come noi ci comportiamo? Cioè, ma se io compro una cioccolata in Svizzera, che è stata fatta praticamente 4 mesi, 5 mesi fa, e oggi sciacquo una gallina, ma perché mi è proibito, mi è severamente proibito mangiare questa gallina che in fondo non fa latte, è un volatile? Dice, rispetto a questo latte della cioccolata, dice, è proibito, perché stai ben attento. Abbiamo detto prima con Leonardo che le mitzvot bisogna scavare, bisogna meditare giorno e notte per trovare l'essenza di questa mitzvah, l'etica di questa mitzvah. La Torah ci dice lotte vachel gediba talerimò, non cucinare il capretto con il latte della madre. Ora, capretto che cosa significa? Capretto significa, è un po' l'emblema di tutti i quadrupedi e dei volatili. Dice, con il latte della madre, latte significa i derivati pure del latte, cioè i latticini. Pensa un attimo come viene sciacquata, anche sto prendendo come esempio la gallina e il pollo, i gallinacei, cioè che non fanno latte, ma come vengono sciacquati questi? Come si sciacqua un quadrupede, un ovino, un bovino? Ora, sciacquare significa prendere un coltello, coltello significa tagliare, tagliare significa far uscire del sangue. Il sangue che cos'è, caro Nathan? Il sangue è sinonimo di violenza. Il sangue è sinonimo di violenza. Il latte che cos'è? Il latte è sinonimo di innocenza, è il primo nutrimento che abbiamo avuto da nostra madre. E allora la Torah che cosa ci vuol dire lì? Ci stai ben attento. Quando mangi, cioè quando vuoi dare un gusto al tuo palato, stai ben attento a non confondere ciò che è violenza da ciò che è innocenza.
Kazak.
Kazak Jonathan.